una mini serie di interventi è stata, diciamo, programmata, progettata, pensata sul triplice ruolo della Chiesa, il ruolo regale, il ruolo sacerdotale e il ruolo profetico. Quest'oggi, con il ruolo profetico, si conclude questa piccola serie, sono soltanto tre sermoni, tre predicazioni su questo triplice ruolo della Chiesa nella città, per la città. La città per la Chiesa e la Chiesa per la città. Diciamo due incontri che possono essere sottovalutati, ecco, due reciproci incontri, la città e la Chiesa nella città, ma la Chiesa per la città. Se il ruolo regale della Chiesa è quello di assumere la responsabilità, ma anche un'autorità delegata dall'autorità suprema da parte di Dio, che è il Re dei Re, è il Signore dei Signori, il ruolo sacerdotale è quello della benedizione che la Chiesa ha da esprimere, da comunicare alla città. E anche il ruolo profetico non è da meno, perché la stessa Chiesa, che è regale, che è un insieme di re, la stessa Chiesa è anche sacerdotale, perché ci sono dei sacerdoti, e la stessa Chiesa è anche profetica. Sembra quasi che questo triplice ruolo, questa triplice presenza, questo triplice innesto nella città corrisponda perfettamente al triangolo, ecco, dell'Iddio Trino, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Ma prima di andare avanti, come sapete ormai da tempo, ecco, per esperienza, anche quest'oggi abbiamo delle illustrazioni che voglio immediatamente mettere davanti alla vostra attenzione. Allora, leggiamo prima di tutto i testi che troviamo nella Sacra Scrittura, e il primo è in Esodo capitolo 19 al versetto numero 5 e 6. Esodo capitolo 19, 5 e 6. Qui si è arrivati al monte Sinai e Mosè parla al popolo e dice: or dunque, se darete attentamente ascolto alla mia voce e osserverete il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia, e sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Un secondo testo lo troviamo nel profeta maggiore, profeta Isaia, al capitolo numero 43, versetto numero 20 e 21. Poi l'ultimo testo lo leggiamo nella prima epistola di Pietro, al capitolo 2, così possiamo in qualche modo coprire tutto il territorio della Sacra Scrittura. Il primo testo del Pentateuco, diciamo un po' all'inizio della Bibbia, un secondo testo nel profeta Isaia, ripeto, capitolo 43, versetto 20 e versetto 21, e poi l'ultimo testo lo leggiamo nel Nuovo Testamento, così possiamo, diciamo, avere queste distanze, ma accorciarle per legare questi testi. Allora, Isaia capitolo 43, versetto 20 e versetto 21, le bestie dei campi, gli sciacalli, gli struzzi mi glorificheranno, perché darò acqua al deserto e fiumi alla solitudine per dar da bere al mio popolo, il mio eletto. Il popolo che mi sono formato proclamerà le mie lodi. Poi l'ultimo testo è in Primo Pietro, capitolo 2, dal versetto numero 7 fino al versetto numero 10. Così possiamo legare anche l'avversativa parola ma, ecco, al versetto numero 9. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per coloro che disubbidiscono, la pietra che gli edificatori hanno rigettato è divenuta la testata d'angolo, pietra d'inciampo e roccia d'intoppo che li fa cadere. Essendo disubbidienti, essi inciampano nella parola e a questo sono altresì stati destinati. Ecco la parola ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. Voi che un tempo non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Ecco, questo è l'ultimo testo. Magari potete anche metterli insieme, rileggerli, ecco, e trovare poi delle corrispondenze. Perché l'Apostolo Pietro, evidentemente, leggendo, diciamo, l'Antico Testamento e Esodo capitolo 19, poi lui trasporta queste parole nella sua lettera, mentre meditando, riflettendo e anche predicando e profetizzando, ecco, scrive poi questo meraviglioso commento. Egli prende dall'Antico Testamento titoli, ruoli, privilegi, onori, promesse del popolo di Israele, del popolo eletto, il popolo che Dio si era scelto, e cosa fa? Fa un trasporto, egli trasporta nel Nuovo Testamento applicando alla Chiesa. Quindi il ruolo profetico della comunità di Israele per l'Apostolo Pietro, che riflette e studia sul testo che abbiamo letto dell'Antico Testamento, si compie nella Chiesa, che occupa un posto particolare presso Dio per il bene di se stessa e per il bene delle nazioni e per il bene della città. La città di Gerusalemme, per esempio, dove c'era questa comunità di eletti, dove c'era la chiesa di Antiochia, dove era lì, nella chiesa della città di Antiochia, come pure la chiesa o le chiese di Roma, nella città di Roma. Ora, oltre a queste tre caratteristiche, come vedete qui al triangolo, una chiesa, diciamo, regale. Perché? Perché la chiesa regale, che cosa viene alla mente? Cosa vi viene alla mente? Una chiesa di re. Viene alla mente un regno. L'idea che evoca una chiesa regale è quella del regno, dove Gesù Cristo regna, Dio regna con la sua parola, con la sua legge, con la sua piena e assoluta signoria, sovranità, regna nella Chiesa, sulla Chiesa, nei cuori dei membri di questa Chiesa. Quindi l'idea che viene alla mente dell'Apostolo Pietro, ma che viene anche alla nostra mente, è l'idea di regno. Poi il secondo angolo è quello sacerdotale. Cosa viene alla mente sacerdotale? Tempio. Ecco, qui è scritto in piccolo, non so se si riesce a leggere fino in fondo, la Chiesa Tempio, dove ci sono tutti i sacerdoti che compiono il loro ufficio sacerdotale. Questo ci porta un po' all'Antico Testamento, come sapete, dove il Signore, diciamo, aveva attraverso Mosè comandato, diciamo, di istituire il sacerdozio. Poi ancora il terzo angolo di questo triangolo, abbiamo una Chiesa profetica. E che cosa vi viene in mente, diciamo, la Chiesa profetica? Una scuola, una formazione continua, una formazione permanente, la predicazione della parola di Dio che deve essere al centro della Chiesa. E poi ancora, diciamo, perché no, diciamo, dove si fa dottrina, dove si fa teologia, dove impariamo, dove, diciamo, la parola di Dio maestra ci forma eticamente nel comportamento. Quindi allora teniamo ben presente questo triangolo. Allora il primo aspetto è quello regale, perché la Chiesa, sia intesa nel suo insieme, la Chiesa, diciamo, universale, sia la Chiesa locale, ecco, è Dio che regna. Poi sacerdotale, perché ogni membro della Chiesa è sacerdote. Allora, questo ispirò, come sappiamo molto bene, Lutero quando parlò del sacerdozio universale. Nella Chiesa non c'è una elite, non c'è un ministero di persone che possano in qualche modo mediare la grazia di Dio. Ecco, perché attraverso questo ministero magisteriale possa poi giungere la grazia, le benedizioni, il perdono, la remissione dei peccati ai membri della Chiesa. Questo Lutero lo spiegò molto bene. Però ci sono altre caratteristiche nella prima epistola di Pietro. Io qui ho fatto un piccolo elenco che, diciamo così, soltanto velocemente, in modo da capire la straordinaria ricchezza. Non abbiamo soltanto la Chiesa regale, la Chiesa sacerdotale e la Chiesa profetica, chiamata a proclamare le meraviglie di Dio, ma abbiamo anche una Chiesa eletta. Inizia così la prima epistola di Pietro, proprio al primo versetto, è ripetuto 3-4 volte il tema della elezione, una Chiesa di eletti con a capo Gesù Cristo, che è l'eletto per eccellenza. Lui è il prediletto, è l'eletto, è lui l'agnello preordinato avanti alla fondazione del mondo per la nostra salvezza. Ma poi abbiamo anche una Chiesa che è casa. Al capitolo 2, versetto 4, è parlato di pietre viventi che sono edificati sul fondamento, che sono edificati nella Chiesa. E qui l'Apostolo Pietro usa lo stesso termine che egli udì dal suo Maestro, Signore Gesù Cristo, quando egli disse: tu sei Pietro, e su questa pietra io edificherò la mia Chiesa. È lo stesso termine, pari pari, che usa, diciamo, l'Apostolo Pietro. Tu sei una pietra movibile, trasportabile, che si può portare di qui e di là, un sasso, e su questa roccia, su questo fondamento, su questa rupe inamovibile, io edificherò la mia Chiesa. Terza caratteristica che ci dice l'Apostolo Pietro, che questa Chiesa è santa, una stirpe santa, una generazione santa. E questo l'abbiamo letto nel testo presente, diciamo, questa mattina. Una chiesa fatta di santi, con a capo chi? Il santo dei santi, che è il Signore Gesù Cristo. Poi abbiamo ancora una terza caratteristica, una chiesa popolo. Di voi che ha fatto, diciamo, un solo popolo, voi che non eravate popolo, ora siete un popolo. E il Signore costituì con il popolo di Israele, appena liberato dalla schiavitù d'Egitto, il patto. Perché Dio ha voluto per sé questo popolo. E parlare di popolo si deve parlare anche di patto. Il Dio aveva fatto un patto, un'alleanza con il suo popolo. E la Chiesa è un popolo, giudei e non giudei, perché Gesù Cristo, che è il capo di questo popolo, è stato anche colui che ha rimosso l'inimicizia fra giudei e non giudei, oppure ebrei e gentili, un solo popolo. Poi abbiamo la Chiesa disseminata, o la Chiesa della diaspora, o la Chiesa che è disseminata in tutto il mondo. Questo l'avete nel capitolo 1, versetto 1, e poi 5, versetto 9, la Chiesa che è sparsa, dice l'Apostolo Pietro, proprio alla chiusura, ecco, nella dossologia della sua prima epistola, una Chiesa che è disseminata in tutto il mondo, una fratellanza in tutto il mondo. Sicuramente il pensiero dell'Apostolo Pietro qui è rivolto all'impero romano, l'intero mondo conosciuto di quel tempo. Poi abbiamo una Chiesa cristiana, al capitolo 4, versetto 16, è detto che se il cristiano soffre perché è un malfattore e ne ha combinate, diciamo, di trasgressioni, anche per esempio trasgredire il codice stradale, si becca la multa, ben gli sta, sembra dire l'Apostolo Pietro. Ma se invece soffre perché per il nome che porta, che è quello di cristiano, bene, allora non si deve vergognare, anzi deve essere un motivo di gioia, di allegrezza, soffrire per la causa del Vangelo, per la causa cristiana. E qui abbiamo il termine, è al singolare, cristiano. Cristiano che deriva da chi? Da Cristo. E Cristo vuol dire unto, Messia. Quindi allora la Chiesa è un insieme di cristiani, di unti, Messia, con a capo l'unto dell'Eterno, che è il Signore Gesù Cristo. Poi abbiamo, strano, ma un asilo nido, una chiesa asilo nido. Capitolo 2, versetto 2. L'Apostolo Pietro dice: appetite, crescete, mangiate, divorate, bevete il latte puro della parola, come bambini purora nati. Bambini purora nati, caratterizzati da questo grande appetito. Fabio forse ci può dire qualcosa. Probabilmente non avrà dormito neanche delle notti, no? Perché quando si sveglia il bambino è chiaro che ha fame e che lo si sente piangere, no? Lo si sente quasi dire: io ho fame e qui devo mangiare, mi devi portare del latte, eh? Il puro latte della parola. In quanto a malignità, in quanto a malizia, in quanto a peccato e impurità siamo chiamati ad essere bambini, eh? Ma in quanto invece ad essere adulti, ma in quanto alla parola di Dio siamo chiamati ad essere, ecco, bambini. Poi abbiamo la Chiesa Arcobaleno, capitolo 4, versetto 10. Forse vi chiedete il perché. Perché qui l'Apostolo Pietro parla dei ministeri nella Chiesa. Ognuno nella Chiesa è chiamato ad esercitare un dono che ha ricevuto da parte del Signore, come buoni amministratori, come buoni gestori da parte del Signore. Ed è interessante, qui l'apostolo Pietro usa un termine veramente molto bello, ma anche molto molto forte, quando parla della multiforme della grazia di Dio, della diversità della grazia di Dio. E qui il termine che l'apostolo Pietro usa è multicolore, tanti colori, come il colore per esempio dell'arcobaleno. Quanti colori ha l'arcobaleno? 7, brava, ecco, ha 7 colori. E quando splende nel cielo, no? Questo arco veramente meraviglioso, fa, diciamo, presenta tutta la brillantezza di questi colori. E quando la Chiesa vive nel proprio interno i doni, perché ogni membro della Chiesa ha ricevuto da parte del Signore un dono, un carisma. Carisma vuol dire proprio dono della sua grazia. Nessuno può dire nella Chiesa: io non ho ricevuto niente dal Signore, non ho niente da fare nella Chiesa. Spesso noi riduciamo, siamo dei riduzionisti, no? Riduciamo i doni dello Spirito soltanto a quello di pastore, a quello di anziano, di dottore, predicatore, di diacono ed altri. Ma ci sono tanti altri doni che il Signore ha dato alla Chiesa locale per essere una Chiesa profetica. L'apostolo Pietro qui usa proprio questo termine, multicolore, la multiforme della grazia di Dio che è infinita. Ma sono tantissimi i doni che il Signore dà alla sua Chiesa, non soltanto quello di pastore, di predicatore, di diacono, ma tanti, tanti, quanti, quanti doni che ci sono nella Chiesa. Poi abbiamo la Chiesa gregge, abbiamo ascoltato, no? L'altra domenica, ecco, la Chiesa che è gregge di Dio, capitolo 5, versetto 1 e versetto 2, dove qui abbiamo anche il Signore Gesù Cristo a capo di questo gregge, che è il buon pastore. Poi abbiamo anche la Chiesa parrocchia, che qualcuno può dire, ma la Chiesa parrocchia, sì, perché l'apostolo Pietro usa il termine pellegrini. E qual è il termine che usa l'apostolo Pietro? È proprio parrocchia, nel testo originale, parroichia, che vuol dire un soggiorno di stranieri, di pellegrini. Era un termine usato per esempio all'esercito romano, una guarnigione, un insieme di pellegrini, di stranieri, che vivono di passaggio in un paese che è loro straniero. E qui abbiamo... Poi abbiamo la Chiesa Cattolica, capitolo 5, versetto 9, inteso nel senso, diciamo, ampio, universale. E questo è il capitolo 5, versetto 9. Ecco un po' tutto un insieme di altre caratteristiche della Chiesa che magari possono essere anche dei, diciamo, dei temi per delle prossime predicazioni, volendo approfondire, diciamo, questi temi. Ci sono ancora molte altre caratteristiche nella prima lettera di Pietro e anche poi nella seconda lettera di Pietro, che magari potrete aggiungere nelle letture che farete. Con il vostro permesso desidero, diciamo, attirare un po' la vostra attenzione su questo tema della Chiesa, ma anche su dei malintesi, delle confusioni che vengono fatte e anche, diciamo, delle cose non chiare. Per esempio, non è tanto tempo fa che abbiamo avuto nella città di Cinisello una bancarella, no? Un gazebo dove abbiamo regalato dei calendari alle persone, alla gente. E qui abbiamo avuto anche modo di conversare, di parlare con tante persone di estrazione sociale, di estrazione religiosa, diciamo di varie estrazioni religiose. E molta gente, per esempio, quando ho avuto modo di parlare, di discutere con delle persone, l'elemento che mettevano avanti era, per esempio, sì, Gesù è una brava persona, Gesù è il profeta di Dio, Gesù è qualcuno che è veramente dato la sua vita, ma per quanto riguarda la Chiesa, no. Ecco, la Chiesa no. La Chiesa, diciamo, è un qualcosa da cui prendere le distanze. Gesù, certo, è qualcosa che va bene, vale la pena ascoltare, ma per quanto riguarda la Chiesa, ecco, non ho nessuna, diciamo, intenzione di legarmi ad una Chiesa. Si incontrano anche a volte dei cristiani, anche degli evangelici, che pensano, che stimano poter vivere la loro vita spirituale senza frequentare nessuna chiesa, senza avere nessun impegno nella chiesa e in una comunità. Vi sono anche, per esempio, molti giovani che pensano di essere a loro agio soltanto nel gruppo giovanile, dove possono scambiarsi delle informazioni, dove possono stare bene insieme, svagarsi, divertirsi, ma non sono a loro agio poi nella Chiesa, nell'insieme della Chiesa, negli incontri della Chiesa, ascoltando la parola del Signore. Allora è chiaro che qui bisogna chiarire un po' le cose, non soltanto nei confronti di coloro che vivono fuori della Chiesa, nei confronti della cittadinanza di Cinisello, ma anche all'interno della Chiesa. Allora qui possono sorgere tante domande. La Chiesa oggi è inutile? È utile? Possiamo fare a meno della Chiesa locale? Abbiamo parlato della Chiesa regale, della Chiesa sacerdotale e della Chiesa profetica. È un triplice ruolo non da niente, no? Quando si parla della Chiesa. La Chiesa fa parte del piano di Dio? La Chiesa ha qualche importanza per l'umanità, per la società, per la nostra città di Cinisello? Cosa vuole Dio dalla Chiesa? Qual è il significato della Chiesa? Qual è lo scopo della Chiesa? Ci sono tante, tante domande. Credo che la visione oggi nel mondo è qualificata, per esempio, il mondo come individualista. Allora qui vorrei soltanto sottolineare due aspetti. L'individualismo che caratterizza la nostra società. Se voi, per esempio, leggete qualcosa da parte di sociologi, psicologi, da parte di altri, di antropologi e tanti altri, no, che fanno un esame della società, loro parlano della società oggi come una società caratterizzata dall'individualismo, una società individualista, dove dell'individuo si parla, per esempio, come un valore supremo. Lo ritrovate qui all'ultimo triangolo, qui giù, come l'individuo che diventa ismo e che ha, primo, valore supremo. L'individuo è indipendente, no? Fa valere la sua indipendenza. L'indipendenza conduce inevitabilmente all'egoismo. Così allora la dimensione collettiva o comunitaria dell'esistenza umana è in qualche modo minimizzata, se non distrutta, se non calpestata. Ma condotto all'estremo, l'individualismo conduce all'egoismo, a piegare su se stesso. Ciò che è importante sono io, ciò che è importante è la mia libertà, ciò che è importante è la mia autonomia e la mia indipendenza. Sono io legge a me stesso. Ora, per quanto possa essere vero tutto questo, il fatto che io sono colui che sceglie i miei valori, colui che sceglie le mie idee, colui che sceglie il mio modo di comportarmi, colui che sceglie e fa delle scelte di vita e che non si lascia per niente influenzare dal gruppo di appartenenza. Ora, credo che ci sia qualche cosa di vero in tutto questo, ma che poi viene esagerato. E credo che questo sia in qualche modo, proprio quasi, diciamo così, in sordina, silenziosamente, no? Influenzati anche noi. Pensare all'individuo in questi termini. Dall'altra parte c'è il cosiddetto comunitarismo, il contrario dell'individualismo, dove è il gruppo che sceglie i valori, dove è il gruppo che sceglie le idee, le proprie tradizioni, i propri costumi, che primeggiano sull'individuo, l'individuo che a un certo momento non ha più valore, non ha più senso, neanche l'identità di appartenenza a un certo gruppo, e quindi in questo modo la collettività diventa il luogo dove ci si soffoca, dove, diciamo, si è oppressi. Ora, e quindi, diciamo, il comunitarismo portato all'estremo non è per l'individuo una fonte di freschezza, dove ci si possa veramente esprimere. Portato tutto questo nella Chiesa locale, credo che siamo chiamati ad interrogarci. Che cosa ha da dire la Bibbia sull'individuo? La parola di Dio assume una posizione equilibrata, cioè nella misura in cui afferma l'importanza della persona e l'importanza della comunità. Per esempio, quando noi iniziamo a leggere la parola del Signore fin dall'inizio, noi leggiamo che Dio ha creato l'uomo alla sua immagine. Non ha creato tanti uomini tutto ad un tratto, con una bacchetta magica il Dio creò 100.000, 10.000 persone. Ha creato Adamo, con il quale avere una relazione personale. Allora, vedete qui l'altra immagine, Dio l'individuo al centro, Dio che ha con l'individuo una relazione personale, perché Dio è personale e l'uomo lo ha creato personale. Una relazione, diciamo, individuale che porta anche ad una responsabilità personale e individuale. Tutta la parola del Signore ci presenta l'essere umano come moralmente responsabile, non come automa, non come, diciamo, un burattino da manovrare con i fili, ma è moralmente responsabile, chiamato a rendere conto del suo operato, del suo pensiero, della sua vita al Signore. E questo è avvenuto quando Adamo cadde in peccato con Eva e loro furono chiamati a rendere conto del comandamento, di che cosa avevano fatto del comandamento al Signore. Inoltre la Sacra Scrittura ci parla dell'individuo, sempre l'individuo con Dio, al centro, diciamo, di questo universo, al centro di tutto quanto, come giudizio personale. C'è un giudizio personale. L'Apocalisse non per nulla finisce proprio dove ogni creatura è chiamata davanti a Dio, i libri furono aperti ed ognuno è chiamato a rendere conto, a rispondere moralmente della sua vita, delle sue scelte, dei suoi progetti a Dio. E l'ultimo è la chiamata personale da parte di Dio. Non per nulla l'Apostolo Pietro parla nel testo che abbiamo letto che siamo stati chiamati dalle tenebre alla luce, e che la radice della parola Chiesa, Ecclesia, è proprio chiamata. Ecclesia, chiamati fuori dalle tenebre per stare da soli, per vivere isolatamente, per vivere in un deserto, in un'isola, da qualche parte del sistema solare, su un pianeta. No, chiamati a dissociarsi per associarsi. Ed è stata questa, diciamo, il ministero profetico dell'apostolo Pietro, quando egli si improvvisò profeta alla prima predicazione alla Pentecoste, ricordate al capitolo 2, e l'apostolo Pietro usa tre imperativi che sono tre imperativi profetici. Quando furono accusati di essere ubriachi e di aver, diciamo, invece di prendere la colazione in un buon caffè, ecco, si erano, diciamo, abbeverati di vino, avevano bevuto molto, molto vino, l'apostolo Pietro cosa fa? Prende la parola e dice: ascoltate, primo imperativo profetico. I profeti dicevano così, cioè, leggiamo l'Antico Testamento, i profeti chiamavano la gente, le persone, e con questo imperativo, ascoltate. Poi un secondo imperativo dice: ravvedetevi, ravvedimento. E il terzo imperativo: salvatevi da questa storta e perversa società. Quindi una chiamata personale. Poi Pietro dice: ciascuno di voi, erano 3.000, ciascuno di voi poi si è battezzato. Cioè, quindi, come vedete, l'individuo davanti a Dio ha il suo valore, ha il suo, diciamo, la sua importanza nel pensiero di Dio, nei progetti di Dio, nei progetti, diciamo, del suo piano. Il Signore Gesù Cristo, per esempio, ha parlato della chiamata personale a ciascun individuo quando egli parla della parabola del figlio prodigo, della parabola della pecora ritrovata, perché è lui che si muove personalmente. Ora, si potrebbe già concludere questo primo punto, che la parola del Signore pone un accento molto forte sulla persona, che si riconosce la sua unicità radicale e che rifiuta di essere completamente assorbito dal gruppo e che, diciamo, ritrova in Cristo la piena identità e la piena libertà. Ma la parola di Dio pone anche l'accento sulla comunità, anche sulla Chiesa, perché un essere umano non esiste isolatamente per conto proprio, ma è stato, diciamo, creato da Dio con questa relazione, un essere, diciamo, che può relazionarsi con Dio, ma anche con gli altri, con la gente. Quindi si può dire che l'essere umano è fatto per la comunità e la comunità per l'essere umano. Poi, allora, quindi la Chiesa gioca un ruolo, di conseguenza, un ruolo fondamentale nella costituzione della identità cristiana. Come i bambini che nascono nella famiglia e crescono perché hanno questa relazione continua con i genitori, con i fratelli, con le sorelle. È qui che si cresce, nella relazione che si ha nell'ambito della famiglia. E questo è vero anche nella Chiesa locale. È qui che si trasmette, per esempio, la confessione di fede, dove ciascuno, no, non porta per sé, con sé, la sua confessione di fede, ma è qui che impara. Non è che si è inventato, diciamo, la propria confessione di fede e la propria fede nel cristianesimo. È qui che viene educato, è qui che viene formato, è qui che viene a vivere concretamente la parola di Dio in seno alla Chiesa. E che, diciamo, questo pare molto importante. Non so se questi due principi che ho cercato così di spiegare velocemente: da una parte l'individualismo, che portato alle sue estreme conseguenze porta inevitabilmente al disastro, alla rovina, all'isolamento e tutto quanto. Dall'altra parte abbiamo il comunitarismo, che portato alle estreme conseguenze porta l'individuo nel proprio seno al soffocamento. La parola del Signore invece prende una posizione equilibrata. È l'ultimo punto che desidero sottolineare, è che la parola del Signore ci rivela non soltanto l'importanza dell'individuo davanti a Dio, l'importanza dell'individuo nella Chiesa, ma ci porta anche a conoscere che il Signore non ha voluto soltanto salvare l'individuo attraverso la predicazione, attraverso, diciamo, l'aspetto profetico, ma il Signore ha anche progettato un qualcosa di molto più ampio, un qualcosa di molto più vasto, è quello di crearsi un popolo. Questo è veramente molto bello, questo è veramente straordinario. Quando un individuo è chiamato, per esempio Abramo, non è stato chiamato perché lui potesse vivere la sua vita in un'altra parte della, diciamo, della regione mesopotamica, no? Per conto proprio. Perché Dio ha chiamato questo individuo ad una vocazione, con una vocazione personale? Per fare che cosa? Per essere colui, il padre di una nazione, di un popolo. Quando la Chiesa, che esprime il suo ministero profetico attraverso la predicazione e che chiama le persone a salvezza, al ravvedimento e presenta il messaggio del Vangelo, non ha soltanto il messaggio della salvezza individuale di un individuo, ma presenta anche un progetto straordinario di Dio, quello di crearsi un popolo. Quello che dice l'Apostolo Pietro: voi prima non eravate un popolo, ma ora siete un popolo, perché Dio vi ha rivolto una vocazione, una chiamata attraverso il ministero della predicazione del Vangelo, della parola del Signore. E ognuno di voi è associato all'altro, ognuno di voi entra a far parte del suo popolo, ogni membro che entra a far parte della chiesa locale è membro del popolo, è un membro del popolo di Dio. È così che è nato il popolo. Dalla schiavitù egiziana il Signore ha voluto fare di questo popolo di schiavi un suo popolo, è un popolo consacrato, privilegiato, di sua proprietà particolare. E non si può fare un popolo senza un patto, senza un'alleanza. Quindi Dio ha fatto di sua iniziativa un patto, un'alleanza con questo popolo, con te individualmente e con la Chiesa. Allora vedete che grande meraviglia che noi abbiamo qui. L'Apostolo Paolo dice, per esempio, a Tito: il quale Gesù Cristo ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Quindi un popolo perché proclami le meraviglie di Dio, perché proclami le lodi di Dio, perché proclami il Vangelo, perché presenti, diciamo, la parola di Dio. E poi abbiamo letto anche in Deuteronomio. Concludo, ecco, vado alla conclusione. La Chiesa dunque non è un accessorio, la Chiesa non è una semplice, diciamo, osservazione a piè di pagina, la Chiesa è essenziale nel piano di Dio, egli è parte integrante del piano di salute, di salvezza di Dio per l'umanità. Divenendo cristiano, ricevendo la parola di Dio, ricevendo il messaggio di salvezza, si diventa membro del popolo di Dio, membro del corpo di Cristo. Nonostante le debolezze di questo corpo, come il corpo nostro, quello fisico, che presenta delle debolezze, fragilità, malattie, certamente, ma è sempre il popolo di Dio, è la Chiesa di Dio. Allora è chiaro che, volendo chiarire questo, come dicevo prima, questo malinteso, la Chiesa non deve essere sottovalutata, la Chiesa non deve essere disprezzata, La cittadinanza di Cinisello farebbe bene a pensare alla Chiesa, perché la Chiesa ha un ministero profetico, è attraverso la Chiesa che passa la benedizione per la città. Questo l'abbiamo visto con Salvatore, con Abramo, quando il re, per comando del Signore, ecco, chiede ad Abramo di intercedere, perché egli era il profeta di Dio. E Abimelech, lui personalmente, con tutta la sua famiglia e tutto il suo regno, trasse benedizione, beneficio dall'intercessione del profeta Abramo. Prendiamo allora dunque esempio da questo. Credo di aver un pochino chiarito questo principio, no? Che molti pensano di fare a meno della Chiesa, cristiani e non cristiani, anche credenti e non credenti, vivere lontano dalla Chiesa, perdendo le benedizioni della Chiesa e della parola di Dio. Ecco, mi fermo qui, grazie per la vostra attenzione, Signore, porti le nostre coscienze, i nostri pensieri a riflettere e ad assumere anche nei confronti della Chiesa una posizione, diciamo, positiva, che è quella della parola.